I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, bentrovati ancora una volta. Siamo insieme per vivere i momenti principali della settimana con Papa Francesco. Cominciamo come sempre con l'udienza generale, ma poi parliamo anche degli altri appuntamenti della settimana e degli incontri che il Papa ha avuto. Udienza generale dedicata alla speranza. Lo sappiamo, il Papa sta seguendo questo ciclo di informazione e di riflessione. E questa volta dall'Antico Testamento siamo passati al Nuovo Testamento. La speranza cristiana è l'attesa di una cosa che è già stata compiuta e che certamente si realizzerà per ciascuno di noi. Questo ha detto il Papa, ascoltiamolo.
Nelle scorse catechesi abbiamo iniziato il nostro percorso sul tema della speranza, rileggendo in questa prospettiva alcune pagine dell'Antico Testamento. Ora vogliamo passare a mettere in luce la portata straordinaria che questa virtù viene ad assumere nel Nuovo Testamento, quando incontra la novità rappresentata da Gesù e dall'evento pasquale. C'è la speranza cristiana. Noi cristiani siamo donne e uomini di speranza. È quello che emerge in modo chiaro fin dal principio del primo testo che è stato scritto, vale a dire la prima lettera di San Paolo ai Tessalonicesi. Nel passo che abbiamo ascoltato si può percepire tutta la freschezza e la bellezza del primo annuncio cristiano. Quella di Tessalonica era una comunità giovane, fondata da poco. Eppure, nonostante le difficoltà e le tante prove, è radicata nella fede e celebra con entusiasmo e con gioia la resurrezione del Signore Gesù. L'Apostolo allora si rallegra di cuore con tutti, in quanto coloro che rinascono nella Pasqua diventano davvero figli della luce e figli del giorno, così li chiama lui, in forza della piena comunione con Cristo. Quando Paolo le scrive, la comunità di Tessalonica è appena stata fondata e solo pochi anni la separano dalla Pasqua di Cristo. Pochi anni dopo, Per questo l'Apostolo cerca di far comprendere tutti gli effetti e le conseguenze che questo evento unico e decisivo, cioè la resurrezione del Signore, comporta per la storia e per la vita di ciascuno. In particolare, la difficoltà della comunità non era tanto di riconoscere la resurrezione di Gesù, tutti ci credevano, ma di credere nella resurrezione dei morti. Sì, Gesù è risorto, ma i morti avevano un po' di difficoltà. In tal senso, questa lettera si rivela quanto mai attuale. Ogni volta che ci troviamo di fronte alla nostra morte o a quella di una persona cara, sentiamo che la nostra fede viene messa alla prova. Emergono tutti i nostri dubbi, tutta la nostra fragilità, e ci chiediamo: ma davvero ci sarà la vita dopo la morte? Potrò ancora vedere e riabbracciare le persone che ho amato? Questa domanda me l'ha fatta una signora pochi giorni fa in un'udienza. Ma incontrerei i miei? un dubbio. Anche noi, nel contesto attuale, abbiamo bisogno di ritornare alla radice e alle fondamenta della nostra fede, così da prendere coscienza di quanto Dio ha operato per noi in Cristo Gesù e cosa significa la nostra morte. E tutti abbiamo un po' di paura alla morte per questa incertezza, no? E qui viene la parola di Paolo. Mi viene alla memoria un vecchietto, un anziano bravo, che diceva: io non ho paura alla morte, ho un po' di paura vederla venire. E lei aveva paura a questo. Paolo, di fronte ai timori e alle perplessità della comunità, invita a tenere salda sul capo come un elmo, soprattutto nelle prove, nei momenti più difficili della nostra vita, la speranza della salvezza. È un elmo. Ecco cos'è la speranza cristiana. Quando si parla di speranza, possiamo essere portati ad intenderla secondo l'accezione comune del termine, vale a dire in riferimento a qualcosa di bello che desideriamo, ma che può realizzarsi oppure no. Speriamo che succeda, ma speriamo, un desiderio, no? Si dice, per esempio, spero che domani faccia bel tempo, ma sappiamo che il giorno dopo può fare invece brutto tempo. La speranza cristiana non è così. La speranza cristiana è l'attesa di qualcosa che già è stato compiuto. C'è la porta lì, è la porta. Io spero di arrivare alla porta. E cosa devo fare? Camminare verso la porta. Sono sicuro che arriverò alla porta. Così la speranza cristiana è avere la certezza che io sto in cammino verso qualcosa che è, non che io ho voglia che sia. Questa è la speranza cristiana. La speranza cristiana è l'attesa di una cosa che già è stato compiuto e che certamente si realizzerà in ciascuno di noi. Anche la nostra risurrezione e quella dei cari defunti, quindi, non è una cosa che potrà avvenire oppure no, ma è una realtà certa in quanto radicata nell'evento della risurrezione di Cristo. Sperare quindi significa imparare a vivere nell'attesa. Imparare a vivere nell'attesa e trovare la vita. E quando una donna se ne accorge che è incinta, ogni giorno impara a vivere nell'attesa di vedere lo sguardo di quel bambino che verrà. Anche noi dobbiamo vivere, imparare di queste attese umane e vivere nell'attesa di guardare il Signore, di trovare il Signore. E questo non è facile, ma si impara. Vivere nell'attesa. Sperare significa e implica un cuore umile, un cuore povero. Solo un povero sa attendere, chi è già pieno di sé e dei suoi averi non sa riporre la propria fiducia in nessun altro se non in se stesso. Scrive ancora San Paolo: egli, Gesù, è morto per noi perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Queste parole sono sempre motivo di grande consolazione e di pace. Anche per le persone amate che ci hanno lasciato, siamo dunque chiamati a pregare perché vivano in Cristo e siano in piena comunione con noi. E una cosa che a me tocca tanto il cuore è un'espressione di San Paolo, sempre rivolta ai Tessalonicesi. A me riempie della sicurezza della speranza. Dice così: e così per sempre saremo con il Signore. Cosa bella. Tutto passa, ma dopo la morte per sempre saremo con il Signore. È la certezza totale della speranza, la stessa che molto tempo prima faceva esclamare a Giove: io so che il mio Redentore è vivo, io lo vedrò, io stesso, i miei occhi lo contempleranno. E così per sempre saremo con il Signore. Voi credete questo? Vi domando. Credete questo? Più o meno, Ma per avere un po' di forza, vi invito a dirlo 3 volte con me, E così per sempre saremo con il Signore, tutti insieme. E così per sempre. E così per sempre saremo. E così per sempre saremo con il Signore. E là col Signore ci incontreremo.
All'Angelus Domenicale il Papa ha voluto partecipare alla gioia festosa dell'Azione Cattolica Ragazzi, che ha celebrato la conclusione della Carovana della Pace come ogni ultima domenica di gennaio. Il Papa poi ha dedicato la sua catechesi al Vangelo delle Beatitudini e ha parlato di una Magna Carta del Vangelo. Ascoltiamo.
Il passo evangelico è un messaggio rivolto soprattutto ai poveri, agli oppressi e ai maltrattati, ma Gesù segue una strada particolare per spiegare che cosa sia la felicità del cristiano.
Il motivo della beatitudine, cioè della felicità, non sta nella condizione richiesta, ma nella successiva promessa da accogliere con fede come dono di Dio.
Francesco si sofferma poi sulla prima beatitudine: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Il povero in spirito è colui che non si ribella, ma sa essere umile e disponibile alla grazia di Dio, che utilizza con sobrietà i beni materiali.
Senza appesantirsi nell'opacità della consumazione vorace. Più voglio, e questo uccide l'anima. E l'uomo e la donna che ha questo atteggiamento non arriverà alla felicità.
Il povero in spirito, afferma ancora Francesco, non fa affidamento su se stesso, sulle ricchezze materiali, ma si rimette volentieri alle decisioni altrui.
Se nelle nostre comunità ci fossero più poveri di spirito, ci sarebbero meno divisioni, contrasti e polemiche.
È la strada dell'amore percorribile, sottolinea il Papa, solo se si ha un cuore aperto, come Maria, modello dei poveri in spirito, in quanto docile alla volontà del Signore. Nel Dopo Angelus il Papa ha rivolto il suo incoraggiamento alle popolazioni del centro Italia ancora sofferenti per il sisma e l'eccezionale ondata di maltempo.
Non manchi a questi nostri fratelli e sorelle il costante sostegno delle istituzioni e la comune solidarietà. E per favore, che qualsiasi tipo di burocrazia non li faccia aspettare e ulteriormente soffrire.
Grazie ad Elvira Aragosta, ed ora passiamo a parlare del rapporto tra cattolici ed ortodossi. I cristiani sono chiamati a testimoniare l'amore di Cristo anche di fronte alle violenze e alle persecuzioni. E questo è quello che ha detto Papa Francesco incontrando i membri della Commissione Mista Internazionale per il Dialogo Teologico tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse Orientali. E ce ne parla Alessandro Gisotti.
Testimoniare Gesù anche quando si è perseguitati, quando si è vittime di atti terribili e persecuzioni. Papa Francesco ha colto l'occasione dell'incontro con la Commissione di Dialogo tra Cattolici e Ortodossi Orientali per mostrare la sua vicinanza ai tanti cristiani che oggi soffrono a causa dei fondamentalismi.
Siamo consapevoli che situazioni di così tragica sofferenza si radicano più facilmente in contesti di povertà, ingiustizia ed esclusione sociale, dovute anche all'instabilità generata da interessi di parte e da conflitti precedenti che hanno prodotto condizioni di vita miserevoli. Ogni giorno le vostre chiese sono vicine alla sofferenza, chiamate a seminare concordia e a ricostruire pazientemente la speranza.
Si è quindi unito nella preghiera alle chiese che soffrono, invocando la fine dei conflitti e la vicinanza di Dio per le popolazioni provate, specialmente per i bambini, i malati, gli anziani.
In modo particolare ho a cuore i vescovi, i sacerdoti, i consacrati e i fedeli, vittime di rapimenti crudeli e tutti coloro che sono stati presi in ostaggio o ridotti in schiavitù.
Il Papa ha così rivolto il pensiero ai tanti martiri che hanno dato coraggiosa testimonianza a Cristo. Essi, ammonito, ci rivelano il cuore della nostra fede, che non consiste in un generico messaggio di pace e di riconciliazione, ma in Gesù stesso, crocifisso e risorto. Egli è la nostra pace, la nostra riconciliazione.
Come discepoli suoi siamo chiamati a testimoniare ovunque, dunque, con fortezza cristiana, il suo amore umile che riconcilia l'uomo di ogni tempo, laddove violenza chiama violenza e violenza semina morte, la nostra risposta è il puro fermento del Vangelo, che senza prestarsi alle logiche della forza fa sorgere frutti di vita anche dalla terra arida e albe di speranza dopo le notti di terrore.
Lo scorso 27 gennaio, come ogni anno, si è celebrata la giornata della memoria per le vittime dell'Olocausto, della Shoah, e Papa Francesco proprio in quella giornata ha ricevuto una delegazione della European Jewish Congress. In un tweet il Papa ha anche esortato a non dimenticare mai le loro lacrime. All'incontro era presente padre Norbert Hoffman, segretario della Commissione della Santa Sede per i rapporti religiosi con l'ebraismo. Lo ha intervistato Sergio Centofanti. Ascoltiamo.
È stata una delegazione che rappresentano più di 2 milioni ebrei in Europa e l'incontro è andato molto bene, era una conversazione libera.
Il Papa ha detto qualcosa di particolare alla delegazione, soprattutto in questa giornata della memoria?
Sì, certamente il Papa ha cominciato menzionando questa giornata importante per gli ebrei, ma anche per noi, perché ricordare le vittime dell'Olocausto è importante, così che non si ripeti questa tragedia umana.
Da parte della delegazione ebraica,
il presidente Moshe Cantor ha parlato dell'importanza della etica, dei valori cristiani e ebrei che abbiamo in comune. Lui ha detto che vediamo nel nostro mondo tanti progressi, però una caduta dei valori morali, etici. Quindi bisogna rinforzare questi valori che abbiamo in comune, ebrei e cristiani. E poi ho anche parlato dell'importanza dell'educazione, della famiglia, e poi il Papa era pienamente d'accordo con questi temi.
Un incontro significativo che mostra ancora una volta quanto sia fecondo il dialogo tra cattolici e ebrei.
Sì, certamente, e poi il Papa ha detto che nella sua famiglia, cioè il suo padre, ha sempre ricevuto degli ebrei, così da bambino il nostro Papa ha imparato di avere degli amici ebrei.
Ecumenismo e dialogo interreligioso. Si è conclusa la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani con la celebrazione ecumenica dei Vespri nella Basilica di San Paolo fuori le mura, un momento intenso proprio per la preghiera per l'unità dei cristiani. Gabriella Ceraso.
La rivoluzione che ha vissuto nella sua vita Paolo di Tarso, incontrando Gesù, è la rivoluzione dei cristiani di sempre: perdono, amore e poi annuncio e sacrificio. Il Papa ne parla di fronte ai fratelli di altre chiese e confessioni cristiane e trova nell'episodio della conversione dell'Apostolo delle Genti la chiave per ritornare ad illuminare il cammino verso l'unità piena.
Io sono l'infimo degli Apostoli e non sono degno neppure di essere chiamato Apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio.
È l'amore gratuito e immeritato di Dio che Paolo sperimenta sulla strada verso Damasco, dice Francesco, ed è da allora che capisce di dovervi aderire con tutto se stesso, senza più fare affidamento alle proprie forze.
Così egli conosce l'irrompere di una nuova vita, nella quale, per la potenza del Signore risorto, sperimenta perdono, confidenza e conforto. E Paolo non può tenere per sé questa novità. È spinto dalla grazia a proclamare la lieta notizia dell'amore e della riconciliazione che Dio offre pienamente in Cristo all'umanità.
Dunque, prima di essere uno sforzo umano di credenti che cercano di superare le loro divisioni, la riconciliazione è un dono gratuito di Dio che fa di ciascuno, perdonato e amato, un testimone di un'esistenza riconciliata.
Vincere la logica della mondanità e la cultura del provvisorio, di questo ha parlato Papa Francesco all'udienza ai partecipanti alla plenaria della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica. Ce ne parla Alessandro Gisotti.
La fedeltà è messa alla prova. Papa Francesco è entrato subito nel vivo, sottolineando che le statistiche mostrano un'emorragia che indebolisce la vita consacrata e la vita stessa della Chiesa. Questi abbandoni nella vita consacrata, riconosce, ci preoccupano molto e si chiede che cosa sia accaduto. Innanzitutto risponde, ci sono fattori che condizionano la fedeltà in quello che è proprio un cambio d'epoca.
Viviamo immersi nella cosiddetta cultura del frammento, del provvisorio, che può condurre a vivere à la carte e ad essere schiave delle mode. Si è diffuso anche un forte relativismo pratico, secondo il quale tutto viene giudicato in funzione di una autorealizzazione molte volte estranea ai valori del Vangelo.
Con il 2017 il Papa ha ripreso a vedere le visite ad limina, a effettuare le visite ad limina e a ricevere i vescovi di tutte le parti del mondo. In particolare in questa settimana il Papa ha ricevuto i vescovi della grande area balcanica di Serbia, Montenegro, Macedonia e Kosovo, una minoranza dal punto di vista della cristianità e della cattolicità. Di questo incontro ci parla l'arcivescovo di Belgrado Stanislav Ocevar al microfono di padre Ivan Erceg.
Per noi vescovi della Conferenza Episcopale Internazionale dei Santi Cirillo e Metodio, questa udienza era veramente una bellissima sorpresa, per vari motivi. Santo Padre ci ha ricevuto con tanta semplicità, cordialità, apertura, ci ha subito invitato di esprimere tutti i nostri desideri, nostre difficoltà, visioni, proposte e così via. Allora tutti i vescovi abbiamo proprio presentato le nostre problematiche più grandi.
Qual è la vostra realtà?
Per quelli che non conoscono tanto la nostra realtà, dobbiamo sottolineare che qui siamo vescovi di Serbia con Kosovo, poi Montenegro, poi Macedonia. Qui i cattolici sono in minoranza assoluta. In alcuni paesi sono cattolici di altre minoranze etniche, sono diverse tradizioni ma anche riti, allora la complessità è grande e, come si è espresso bellissimamente un vescovo, la nostra realtà è molto complessa, ma non complichiamo le cose. Allora lì abbiamo esposto i nostri più grandi problemi, come ho detto, proprio come vivere insieme per il dialogo teologico ecumenico con la Chiesa maggioritaria ortodossa serba, come orientare il nostro dialogo con la comunità di Islam in tempo quando molti nostri fratelli se ne vanno negli altri paesi europei o extraeuropei e con tantissimi migranti sulla cosiddetta rotta balcanica. Le nostre chiese locali sono non soltanto tanto variegate, ma sono anche molto povere.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.